sono stato molto stimolato dagli interventi che mi hanno preso. In fondo un libro aperto, una discussione. Se vogliamo, mi richiama quello che doveva essere il clima, quella che doveva essere l'atmosfera di certi incontri, dal quale è anche un libro famoso, che era l'atmosfera nella quale visse per qualche tempo un autore molto reazionario, da me amatissimo, per la sua potenza, per la sua cupa, per la sua ricchezza, anche per la sua vitalità intellettuale, che è Joseph de Maistre, Les Soirées di San Pietroburgo, libro in francese, di questo che è il conte de Maistre, allora ambasciatore di Sua Maestà Re di Savoia a San Pietroburgo. Sì, perché è, diciamo, un libro in cui uno si immagina gli autori, insieme all'autore principale, Roberto Tagliavia, e riuniti intorno a un caminetto che discutono, talvolta un po' a ruota libera e con il diritto che ciascuno conserva a contraddirsi. È diritto di ciascuno di noi contraddirci. Ecco, e questo diritto lo vediamo proprio ben rappresentato dal modo con cui apertamente i tre discutono di problemi che hanno al centro la Sicilia, la sua storia, la sua identità di popolo, i limiti della sua esperienza recente, il suo possibile futuro. Che cosa unisce i tre amabili conversatori? Ma intanto gli unisce un forte senso del ruolo storico della Sicilia per l'unità nazionale. Ecco, credo che non abbandonino mai questo convincimento dell'importanza decisiva che la storia siciliana, proprio della Sicilia in quanto Sicilia, ha avuto per la stessa formazione dell'unità nazionale italiana. E non solo non tanto perché qui venne Garibaldi e fece il 60, ma anche perché senza e soprattutto perché quella esperienza probabilmente l'Italia sarebbe stata divisa e il Sud avrebbe mantenuto il Borbone e Cavour non avrebbe pensato a far invadere il Sud, insomma in qualche modo a determinare quel fatto di rottura che il libro più volte richiama e che è la svolta di Teano. Sono convinti i tre autori che la Sicilia è stata dominante, prioritaria, decisiva nel processo di formazione dell'Unità d'Italia e in linea di massima si dichiarano, diciamo, tutti e tre consapevoli dell'importanza che questo evento ha avuto non solo per l'Italia intera ma anche per la Sicilia. In certo senso sono unitari, insomma, dello spirito. Lo spirito di fondo. Li condivide ancora la comune considerazione, li unisce ancora la comune considerazione di alcune catastrofi, la catastrofe politica della Sicilia, soprattutto della politica oggi. Di una Sicilia, ricorda Renda, che non conta più niente l'Italia, che ha avuto un ruolo di cui sono state, diciamo, dati rappresentativi le posizioni autorevoli di personalità siciliane nello Stato, no? Da Crispi a Rudini, se vogliamo anche a Scelba, ruolo che poi si è perduto, a cui la Sicilia non conta più nell'orizzonte nazionale. Quindi credo che più o meno i tre condividano questa sensazione di catastrofe della politica. Condividono anche, seppure con diversi toni, l'idea di una catastrofe dell'istituto, dell'autonomia, non come dell'autonomia come istituzione, ma dell'autonomia come realizzazione concreta. Salvano l'istituzione autonomia, autonomistica, ne sottolineano costantemente il valore e tuttavia in linea di massima concordano nel riconoscerne il fallimento come, diciamo, esperienza storica realizzata. Li condivide anche, li unisce anche la, unisce tre, diciamo, conversatori, e qui una ricerca dialettica talvolta molto interessante dei motivi delle catastrofi alle quali mi sono riferito, e più o meno non potevano non farlo, e riconoscono che la causa profonda di tutto ciò che sta accadendo e che è accaduto, insomma, che accade particolarmente oggi, è uno un cambiamento della, diciamo, della morfologia dei rapporti politici a livello nazionale, che è diventata anche un cambiamento della morfologia dei rapporti politici economici a livello mondiale, e che si chiama globalizzazione. Sono ben consapevole degli effetti della globalizzazione sul sistema politico nazionale e quindi anche delle conseguenze su tutto ciò che ne può derivare anche per la Sicilia, le sue problematiche, la sua ricerca di autonomia, la sua rivendicazione, diciamo, infelice di una identità e di un ruolo. E pare che si possa condividere quello che è un discorso che peraltro io non è un vanto. E mi trovai a fare parecchi anni fa, quando ancora di questi temi non si parlava in Italia, no, alla globalizzazione. E cosa ha provocato la globalizzazione? Ma intanto ha provocato sicuramente una crisi della classe operaia, che ne ha provocato il progressivo, diciamo, la liquidazione, o meglio, la globalizzazione va di pari passo con la liquidazione progressiva della classe operaia come classe, insomma, no? Perché è interno al processo della globalizzazione anche la deindustrializzazione, soprattutto nei settori, nei paesi avanzati, di economia avanzata, al capitalismo avanzato, ma ha determinato anche la crisi della borghesia. Ma di quale borghesia in particolare? Della tradizionale borghesia nazionale, delle tradizionali borghesie nazionali. E questo sia in Italia che altrove. E la tendenza complessiva del processo è quella della territorializzazione della stessa identità nazionale. Quindi le stesse identità nazionali, gli italiani si sentiranno sempre più dall'innanzi italiani in quanto anche piemontesi, in quanto anche emiliani, in quanto anche toscani, in quanto anche siciliani. E talvolta il sentirsi, diciamo, il sentire territorializzata questa italianità è soverchiante rispetto all'italianità stessa, rispetto al senso di italianità stessa. Perché in un mondo globalizzato perde la borghesia che aveva bisogno dei mercati nazionali, non ha più bisogno dei mercati nazionali. E questo è il dato di fondo. La borghesia del nord difendeva l'unità d'Italia ed eravamo noi al sud che semmai rivendicavamo autonomie, abbiamo rivendicato anche il separatismo, abbiamo cercato anche il separatismo. E dal nord tutto questo veniva guardato come, diciamo, una terribile diciamo, deviazione da quell'aspirazione al patriottismo ci indicavano come aspirazione comune alla quale avremmo dovuto allinearci. Era il nord che ci condannava perché eravamo autonomisti in Sicilia, perché addirittura diventavamo separatisti. Poi tutto si ribalta. Quasi siamo ora noi al sud che difendiamo questo straccio di unità d'Italia, minacciato dalla borghesia settentrionale. Ma perché la borghesia settentrionale non ha più interesse al mercato nazionale, a un mercato che è un mercato mondiale, e ha interesse a liberarsi da tutto ciò che riduce le sue possibilità di profitto, no? E quindi di affermazione in questo mercato mondiale, e sicuramente il Sud, palla al piede, è uno dei fattori che riducono queste possibilità di profitto della borghesia, anzi, della borghesia italiana, che quindi non è più una borghesia nazionale, ma è una borghesia e basta, una borghesia capitalista. E perché fanno bene i nostri amici a dire certe cose, ma non è che l'unità d'Italia è nata perché l'hanno voluto alcuni intellettuali soltanto, alcuni intellettuali hanno mosso la macchina, la dinamica, ma l'unità si è fatta perché conveniva ai ceti sociali dominanti di quel tempo, e i ceti sociali di quel tempo erano la borghesia nazionale in gran parte, e questa unità finisce per convenire in qualche modo a condizione di un patto, pactum sceriff, con il potere alla classe dominante meridionale, quelli dei baroni, quelli degli aristocratici, quelli che la vedono come antimurale a processi rivoluzionari possibili, che erano quelli che Garibaldi aveva cercato di attivare. Ecco, io credo che su questi elementi, ho notato nel libro certe confluenze e certe opinioni comuni, ma che cosa li divide? Allora è solo una lettura, e la mia è una lettura anch'essa che direi è sottoponibile a varie contraddizioni, cioè seguo la stessa metodologia non metodologica del libro, se mi consentite lo simile sul brutto e fastidioso. Cosa li divide? Li divide una diversa percezione del rapporto tra potere e società. Hanno questi tre autori un diverso modo di distanziarsi dalla tradizionale analisi di classe circa i caratteri e i limiti dell'identità storica siciliana. Tutti e tre in definitiva sono molto molto lontani da una qualsiasi analisi di classe, di quella che noi diciamo analisi di classe, che poi analisi di classe significa dal mio punto di vista anche analisi scientifica dei processi reali, non analisi ideologica. A me pare che tutti e tre siano più o meno lontani da questa classe, ma con un diverso, salvo Roberto Tagliavia, che cerca in qualche modo di correggere di volta in volta soprattutto le posizioni assolutamente estranee a una qualsiasi analisi di classe, no? E quindi assolutamente estranee a una qualsiasi logica marxista, del mio venerato amico e collega Francesco Re. E questo perché? Ma certo, queste differenze sono anche nelle storie, insomma. Tagliavia ricorda la sua formazione nord-sud, la sua, capacità che gli deriva anche da un vissuto personale di guardare a tutta questa storia un po' dall'alto, insomma, da siciliano che in qualche modo è un, se per dirla con un linguaggio di una volta, è soprattutto un italiano di Sicilia più che un siciliano nel senso tradizionale che l'espressione assume secondo i connotati e della sicilianità o secondo le categorie del siciliano. E Lenda invece mi pare molto interno alla tradizione e alle categorie del sicilianismo. E in fondo è qualcosa anche di più specifico, è l'espressione colta, suggerisco l'aggettivo, della cultura contadina. Praticità, saggezza, ma anche conformismo Allora è una certa tendenza, appunto, direi anche molto di più, sicilianista, che traspare da tutte le sue affermazioni, più o meno. Con una tendenza, diciamo, ad una esaltazione, una difesa dell'autonomia, dei valori autonomistici, pur registrando il fallimento, che si esprime però con argomenti che mi sembrano talvolta del tutto speculari a quelli della Lega Nord. Speculari nel senso che rappresentano un po' l'anima di un leghismo siciliano che paradossalmente vorrebbe rendere compatibile con il leghismo settentrionale, nei confronti del quale manifesta peraltro rispetto e comprensione. A me pare quindi che mi venga fuori la proposta, più ancora, piuttosto che di uno Stato federale, perché sull'idea dello Stato federale possiamo essere d'accordo, ne venga addirittura fuori la proposta di una realtà confederale, di un'Italia di Stati, che ritorna alla fase pre-Italia, insomma, la Svizzera, no? La Svizzera non è uno Stato federale, è una confederazione. E tutto questo sulla base di un'analisi tutto culturale, con richiami storici interessanti, e dentro una, diciamo, line politica che definirei di riformismo vetero-socialdemocratico, che è il riformismo vetero-socialdemocratico di una certa tradizione, certamente democratica, ma che nulla a che fare con la tradizione marxista, mentre ha a che fare con altre tradizioni non sempre positive, non sempre nobili, che è quello già che viene dal primo Novecento, il socialismo dei Tasca, dei Drago, eccetera, quel socialismo lì, tutto sommato, quello al quale non hanno rinunziato anche certi altri esponenti di una tradizione che poi è entrata nel PC e che ci spiega il loro senso, la loro interpretazione e anche la loro, diciamo, ingenua fiducia nelle qualità progressiste di fenomeni come il nazismo, insomma, come la trasformazione. Emanuele Macaluso, per dirla in termini concreti. Una linea nobile e importante, ma che certamente elude, secondo me, una questione di fondo, che è la questione dell'analisi di classe della società, dei rapporti reali. Non a caso erano posizioni che, lo so anche per conoscenza personale, è un uomo come Girolamo Ricauso, fortemente contrastava. E che contrastò fino ai suoi noti contrasti con l'operazione di Lazio, no? Perché era la tradizione del movimento operaio che entrava in conflitto con la tradizione di questo socialismo contadino, di cui quel socialismo del primo Novecento era stato espressione, quel socialismo delle campagne, e che ritroviamo poi tutto intero nella elaborazione successiva e anche nel pensiero del mio, diciamo, venerabile collega storico Francesco Renda. Pensate, Renda a un certo punto lo dice in conclusione, che per cambiare occorre un comportamento che non sia più alla siciliana, testuale. Questo dopo aver esaltato tutti i caratteri della sicilianità fino al punto di chiederci non dico di eliminare la lingua italiana, ma comunque di incentivare fortemente lo studio del dialetto siciliano come fattore identitario. Del resto su una linea che sicuramente verrebbe condivisa da Bossi. E poi dice che in fondo noi abbiamo bisogno di cambiare e per cambiare avremmo bisogno di un siciliano, parola testuale, siciliano non siciliano. Che significa un siciliano non siciliano? Ma io lo capisco, mancando l'analisi di classe, che invece sarebbe stata, diciamo, il frutto di una riflessione e di una dialettica tra la cultura contadina e la cultura operaia del nord, mancando questo, e tutto si sfilaccia in una pura e semplice, diciamo, chiacchierata sui grandi principi, che finisce per essere molto ambigua e generica. Quindi sì, un siciliano non siciliano. Guardate, è la stessa cosa che accadeva ai fascisti di sinistra quando avevano impostato la loro battaglia per il borghese e antiborghese. Ci fu tutta una campagna fascista con centinaia di articoli di riviste che se ne occuparono, no? Ecco. E c'era anche a Palermo del borghese antiborghese, perché il fascismo è antiborghese, insomma, no? E cosa significava quindi borghese antiborghese? È in fondo una elusione del problema di identificare il borghese come una classe e una sua riduzione a puro comportamento. Quindi c'è il rischio che tutto questo discorso diventi un discorso sui comportamenti dei siciliani, qualcosa che può interessare forse i sociologi o parzialmente gli antropologi, no? Ma molto meno gli storici e credo anche molto meno gli economisti e i politici. A mio pare, mi avvio alla conclusione, che invece la segnalazione di un siciliano o non siciliano possa cogliersi nella misura in cui in essa è implicita l'idea di una rivoluzione culturale che sarebbe necessaria alla nostra terra, insomma, di un cambiamento profondo. Ma come fare a ottenere un cambiamento profondo all'interno delle categorie del riformismo vetero socialdemocratico? Credo che sia pressoché impossibile fare tutto questo. Perché sarebbe un po' come il cane che si morde la coda. Perché, e perché lo dico subito, perché questa cultura è sostanzialmente, anche questa idea, è costantemente subalterna della Sicilia dei baroni. Lo so che sarebbe molto sottile andare a identificare i motivi, non posso esporre perché. È molto subalterna la Sicilia di Valori, senza rendersene conto, in buona fede. E in definitiva, io credo, e questo è il problema della Sicilia, che la Sicilia non si è ancora liberata dai baroni e dalla cultura dei baroni. E guardate, questa cultura dei baroni non è soltanto la cultura di una ipotetica destra, ma è anche spesso anche la cultura della sinistra. Non c'è giovane ancora oggi che partecipi ad un'esperienza politica se non con l'idea determinata di primeggiare sugli altri per occupare una poltroncina che possa diventare una poltrona e quindi per diventare un notabile. O non è così? Io lo vedo anche con i giovani che frequento, anche con quelli che fanno politica a sinistra. Il che significa che ancora non ci siamo liberati dalla egemonia di una cultura che era stata costruita dai barocchi, insomma, no? E che poi è passata ai gabellotti e dai gabellotti è passata alla borghesia mafiosa. E oggi in Sicilia, quindi, ecco il degrado della politica sul quale giustamente insistono gli autori. Oggi in Sicilia il problema non è tanto creare una politica diversa. Ma sembra che addirittura il problema sia diventato quello di uno scontro con la politica in sé per sé. Perché qui in Sicilia il fare politica stesso altro non è stato, o rischia di non essere, se non il fare clientela e il fare mafia. È una situazione certamente assai difficile. Uscirne fuori, ecco, per uscirne fuori occorrerebbe una rivoluzione culturale, ma la difficoltà sta nel fatto che, venuta meno la forza animatrice del cambiamento, che era quella del movimento operaio, e che era espressa dal Partito Comunista qua nel sud, in Sicilia in modo particolare, venuto meno questa forza, è rimasta soltanto la cultura contadina, quella che, pur riuscendo a esprimere i processi di rinnovamento, i processi, è pur sempre una cultura sostanzialmente ostile alla modernità e alla modernizzazione. Una cultura in cui covano i codici di una tradizione che è quella stessa che esprime in fondo la mafiosità e che a sua volta deriva questi codici non tanto da se stessa ma dalla sua subalternità ai poteri che stanno sopra, un tempo i baroni e oggi la borghesia mafiosa. Io lo so di avanzare argomenti forti, insomma, ma ritenevo che di non poterlo non fare, perché queste conversazioni sono utili se si allargano, al di là delle loro stesse, diciamo, affermazioni, e se gli autori stessi, riflettendo insieme con noi, moltiplicano i pensamenti in una riflessione ancora più vasta. È ancora più pervasiva e ancora più capace di penetrare nelle coscienze. E quindi ritengo sicuramente che questo libro sia utile. E lo riterrei soprattutto un libro in progress, cioè un libro paradossale, scritto e non scritto, perché è anche un'apertura al dibattito. E di questo dibattito e ringrazio soprattutto l'autore principale, che è Roberto Tagliavia, il quale si è dovuto confrontare anche con i limiti della Sicilia, e in definitiva secondo me coglie nel segno quando, nel porre la grande questione di come la Sicilia possa ridefinire una sua identità nella globalizzazione, e pone come riferimento centrale non il balcone del Mediterraneo ma l'Europa, perché staremo lì a noi a illuderci di poter avere un ruolo, perché contattiamo con Gheddafi, cioè non abbiamo capito nulla, perché, o con personaggi o con eventuali sostituti di Gheddafi, perché in definitiva il rapporto con Gheddafi o con eventuali sostituti o con eventuali democrazie che lì auspicabilmente potrebbero nascere sotto la spinta di questo movimento in corso, ce l'avrebbero sempre l'ENI, la Fiat, l'Impregilo, eccetera, non ce l'avrebbe la Sicilia. Quindi questa subalternità la dobbiamo vincere nella nostra capacità di integrarci con i processi della democratizzazione europea, mi pare che questo possa dire fondamentalmente Roberto Tagliavia. In definitiva correggendo molto quelle che sono certe analisi che tuttavia stimolanti il libro contiene. Ripeto, un libro in progress, e quindi un libro che mi sento, che ho letto gradevolmente e che consiglio a tutti voi di leggere.